Benvenuti alla Bottega delle Favole. Oggi abbiamo un ospite speciale, siamo in un posto speciale, siamo in via Garibaldi e abbiamo il piacere di intervistare Mariella Bertelli. Ciao Mariella.
Ciao.
Allora, raccontaci un po' di te. Noi cerchiamo nelle nostre interviste di conoscere e far conoscere persone che in qualche modo sono, lavorano o hanno passioni o qualche eccellenza nell'ambito della narrazione. E mi sembra che tu calzi perfettamente a pennello, in quanto tu sei una storyteller, dico bene?
Sì, sì, giusto, infatti. Racconto storie già da tantissimi anni e le racconto a un pubblico diversissimo, dai bebè facendo filastrocche e rime a 99 anni, diciamo. E le racconto sia in inglese che in italiano. Perché io abito in Canada, a Toronto, e spesso però vengo in Italia, quindi le racconto anche qua.
Certo.
Ogni volta che ho occasione di raccontare storie le racconto e mi diverto moltissimo, mi piace tanto, è una cosa che amo veramente fare.
Noi l'altra sera abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche le tue storie e devo dire che è stato molto molto bello. Ascolta, io so che in questo tuo raccontare storie hai elaborato anche delle tecniche differenti o particolari che calzano evidentemente col tuo modo di essere, che sono piuttosto varie, per cui dal teatrini di carta alle marionette dimensione naturale, mi sembra aver capito.
Sì.
Insomma.
Sì, mi piace usare, cioè a me piace raccontare sia semplicemente con la parola e dove uso molto anche il ritmo, specialmente quando lavoro, quando racconto ai bambini molto piccoli. Credo moltissimo alla narrazione pura, così, di parola, di ritmo, di suono, dove anche, insomma, non è soltanto la storia, ma c'è anche un senso musicale.
Giocoso, certo.
No? Però mi piace anche raccontare usando diverse metodologie che includono dei materiali visivi. Specialmente con i bambini, ma anche con gli adulti, veramente, perché ho fatto spettacoli così anche per adulti, rifacendomi un po' alla tradizione italiana dei cantastorie, che partivano anche con dei grandi pannelli che erano illustrati, questi pannelli a modi quasi fumetto, se diciamo i fumetti sono praticamente l'evoluzione, da secondo me, questo metodo di raccontare. Anche in Germania c'era questa metodologia che si chiama Bankelsang, dove infatti avevano questi pannelli che venivano poi cantati anche lì dai cori di donne, di uomini nei mercati, insomma era una cosa anche abbastanza in grande. Questo prima ancora delle grandi stampe, quando diciamo il libro non era così facile da stampare, ma poi dopo è diventato molto più facile, allora questa metodologia è andata sparendo. A me piace raccontare così, mi piace anche raccontare con a volte uso dei pupazzi che ho fatto io, sono, diciamo, le chiamo stick puppets, perché sono molto semplici, sono dei bastoni, veramente dei bastoncini con delle teste e con un accenno così di costume, e li faccio un po' parlare, e mentre racconto la storia questi personaggi vengono tenuti da bambini, dal pubblico, e io racconto questa storia così. Poi ho usato anche raccontato storie con le ombre cinesi, e anche ho raccontato storie con questo teatrino che ho fatto, che si può mettere sopra un tavolo, diciamo, si apre e i personaggi sono fatti di cartone, di carta praticamente, è un vecchio stile di teatro di carta che si usava molto negli anni 800, quando ancora non c'era la televisione e le famiglie si intrattenevano in casa creando spettacoli per se stessi, insomma.
Che dove, bello se si ritrovasse, sì, questa cosa.
E infatti ancora si trovano, cioè in Italia c'era la tradizione pure, e ci sono delle case editrici che ancora pubblicano questi toy theater in formato proprio da libro, che poi tu lo ritagli,
certo, lo ritagli, smonti e
lo smonti e lo rimonti, esattamente.
Noi possediamo alcuni di questi.
Ah, ecco, quindi lo sai com'è divertente farlo.
La cosa più bella è che noi, anche noi ce ne siamo costruiti uno.
Ecco, bellissimo.
Abbiamo tutte le nostre marionettine loro si divertono.
Sì, moltissimo.
È molto carino,
infatti,
molto carino.
Sì. Ora, questo metodo di storie di toy theater, facciamo spettacoli per bambini, lo faccio con una mia collega canadese, e poi facciamo anche invece spettacoli per adulti, diciamo di storie dal Decameron, di Boccaccio, da Chaucer, quindi materiale diciamo molto diverso.
Certamente.
E un po' spinto e sì, lascia all'immaginazione il resto.
In tanti, quando io parlo della nostra bottega delle favole, pensano che le favole siano cose per bambini. Io se ti devo dire cose per bambini, ne ho viste proprio poche, ma proprio
sì.
esclusivamente dico per bambini, non lo so, perché anche quelle che dici che fai per i bambini molto piccoli, che sono delle filastrocche basate sul ritmo, io ho l'idea che tu ti diverta un sacco a farle.
Ah sì, beh, certo.
Dico bene?
Sì, sì, perché soprattutto io ci credo molto a farlo, questo insieme ai genitori, perché cioè, a parte il fatto del divertimento, del ritmo e tutto, io sto cercando anche di insegnare che se noi vogliamo veramente, cioè che il linguaggio è una cosa che viene anche dall'emozione e dal rapporto tra il genitore e il bambino. E che quindi dobbiamo trovare il tempo, specialmente in questo momento della nostra civiltà, dove ci sono tante altre cose che ci portano via dal contatto diretto e dal guardarsi dentro, dal guardarsi negli occhi mentre ci si parla, e ritrovare questo rapporto diretto del guardarsi negli occhi e di parlarsi. E di raccontarsi storie, quindi cominciando dalle piccole filastrocche cerco di insegnare ai genitori proprio questo, che è così bello, che insomma ce lo stiamo dimenticando veramente,
eh sì,
no?
Eh sì.
E quindi e poi tra l'altro ci sono anche naturalmente degli studi che dimostrano che questo fa benissimo al bambino, che insegna, che può veramente migliorare l'apprendimento della lingua. Io per esempio uso anche questo metodo per insegnare l'inglese o per insegnare l'italiano, dipende da dove, in che paese mi trovo.
Certo.
Lo faccio alla pausa.
Vedi, guarda, tutto risuona esattamente col nostro progetto, proprio anche per noi che abbiamo ora siamo appena all'inizio, però abbiamo l'idea proprio della sezione multilingue in cui tradurre o inserire delle storie nate proprio in altre lingue, che perché pensiamo che anche se in realtà una storia magari è molto più complessa di quello che può essere il livello linguistico della persona che l'ascolta, è un apprendimento, cioè anche se io non capisco esattamente tutte le parole, cosa inizio ad abituare l'orecchio e la testa a un certo tipo di linguaggio, per cui magari nel giro di poco in realtà poi comprendo tutto quanto, per cui l'idea è proprio di poter presentare agli italiani per imparare altre lingue e di aprire le porte a persone che parlano già altre lingue e
di poter ascoltarle nella lingua.
Esattamente.
Che è così importante, così bello, infatti. Sì.
E anche la cosa, proprio le nostre sono quelle che noi chiamiamo le narrazioni dal basso, per cui la nostra proposta è quella di inventare o di raccontare o di comunque valorizzare le storie che nascono proprio dall'emozione tra in famiglia, nel momento,
certo. Sì,
momento che è sempre più difficile trovare, per cui un invito è a recuperare
cioè il racconto può essere, cioè, quando tu prima parlavi del fatto del racconto, di come si pensa che sia solo per bambini, mentre invece di racconti ce ne sono a bizzeffe, insomma, e anche il repertorio stesso di favola si rifà a storie antiche che vengono per esempio dalle Mille e una Notte, no? Quel repertorio lì di storie delle Mille e una Notte, poi è stato rielaborato, ricambiato, trasmutato, trasportato, passato di bocca in bocca, e sono ancora le storie che raccontiamo adesso, e molte di quelle storie erano per un pubblico di adulti inizialmente, in ogni caso. Poi ci sono le storie, le leggende, poi ci sono i miti, ci sono, insomma, tante di queste storie infatti non sono affatto per bambini.
Esatto.
Però diciamo che l'altro risvolto è il racconto in seno alla famiglia, dove ci si racconta anche le storie di famiglia, ci si tramanda.
Forse sono le origini ancora più antiche, no? dell'arbore, della civiltà, una cosa, in cui intorno al fuoco era,
sì,
quello
forse
che
è una cosa che sì, è iniziata anche così. Forse i miti sono forse proprio iniziati da quello, da un'esperienza vissuta,
certo,
no?
Certo.
Un'esperienza in cui ti sei messo a cioè in cui magari hai lottato per vivere, no? Soprattutto in quei tempi. Comunque, voglio dire, il racconto può essere anche quello della famiglia, quello di inventarsi storie così, che possono venire fuori da un piccolo episodio che è successo, da un aneddoto, oppure anche proprio raccontare le storie della nonna, della bisnonna, dei viaggi, delle avventure varie, delle vicissitudini che una famiglia sicuramente ha vissuto.
Benissimo, certo. Ascolta, io ti farei un'altra domanda, anzi ne ho due in serbo. Una è quello che noi chiamiamo il nostro domandone, ma te lo riserverei alla fine. Adesso ti chiederei, ci racconti una storia? Brevissima.
Beh, ti posso raccontare con una piccola filastrocca. Questa che mi ha fatto venire in mente il tuo bambino, e questa qui è una filastrocca inglese molto conosciuta. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. E in italiano va così: ieri sul muro sedeva Bombolo, è andato giù con un capitombolo, 100 cavalli e 100 cavalieri non lo potranno mettere dove era ieri.
Bellissimo.
Quindi è una piccola storiella che è antica, e insomma, però racconta ancora qualcosa, e a volte queste storielle non sembrano avere senso. Ma forse il senso c'è, è molto profondo, ed è da che fare con le emozioni, con la psicologia dell'essere, dell'esistenza. Insomma, queste cose qui sono molto più profonde di quanto non sembrino in apparenza.
Concordo. Bene, allora adesso tieniti forte, è il momento del domandone finale.
Domandone, aiuto.
Il domandone che ti devo dire, sono molto orgogliosa di questo domandone, perché sta ha la capacità di tirare fuori qualcosa di sempre molto interessante e piacevole. Il domandone è: se mi sapresti dire in questo momento se sai individuare una narrazione che hai ascoltato o che hai fatto, un episodio narrato che forse ti ha portato qui dove sei adesso, o che ha lasciato un segno indelebile nella tua vita, una storia.
Ma dunque, oddio, adesso come adesso, cioè
non ti chiedo quella, no, capostipite, ma se ora ti viene in mente una storia, perché se te la chiedo tra un mese probabilmente è una storia diversa, anche
sì,
perché sarai in un posto diverso, no?
Infatti, beh, adesso sai, sto vivendo moltissimo le storie che mi sto portando dietro adesso in questi giorni, con i vari spettacoli che ho fatto, quindi in un certo senso queste sono quelle che mi stanno dentro. Però niente, è strano, mi viene in mente proprio adesso, la storia che mi viene in mente adesso è una storia che ho scritto io, che si svolge in Canada e che ha a che fare con un cavallo. Adesso non lo so perché mi è venuta in mente sta storia qui, non lo so, guarda, c'ho tante di quelle storie dentro di me, adesso come adesso, così vive, che non e mi viene in mente la storia del principe Granchio, che è di Venezia anche, perché sono stata a Venezia recentemente, ci pensavo a questa storia. Ecco, queste sono alcune delle storie che mi vengono in mente, ma ti dico, per in questo momento devo dire che ce ne ho tante, molto tante, attive dentro di me.
Bellissimo, bellissimo. Bene, bene, bene. Ok, allora, ascolta, ti chiederei un'ultimissima cosa, che non è una domanda, ma se hai voglia, visto che dici tu fai corsi anche rivolti ai genitori sul come e il perché recuperare questi momenti di narrazione con i propri figli, dovessi dare un consiglio, un barbatrucco, chiamiamo magari anche, qualche cosa perché o per trovare il momento o per rendere speciale quel momento, per imparare a goderselo, non lo so, dimmi tu, la cosa più semplice che una persona può fare.
La cosa più semplice è proprio quella di trovare il tempo, secondo me. La cosa più semplice è proprio quella
forse
di...
anche la più difficile.
Sì, quella proprio di sì, insomma, di essere presente. Di proprio sforzarsi a fermarsi un momento e prendere il bambino in braccio, tenendoselo in grembo così e guardandolo in viso, lasciare che il bambino ti guardi direttamente. E vedo che in Italia questo ancora per fortuna succede molto, benché anche non succede abbastanza secondo me comunque, e quindi io direi sicuramente questo, tenere il bambino in braccio però allo stesso momento in un'attività di scambio di comunicazione,
certo,
no? Dove ci può essere un piccolissimo racconto che può iniziare anche semplicemente dal oggi siamo andati al parco, abbiamo visto le papere, come facevano le papere qua. Insomma, ingaggiare il bambino e la bambina in un dialogo diretto di esperienza vissuta o non vissuta, di esperienza ancora da vivere insieme, no?
Certo.
Dove o sei tu che incominci, la mamma, il papà che incomincia il racconto, no? E lo vive insieme al bambino nel raccontare, nel narrare, e per dare l'opportunità al bambino di cominciare ad usare la propria immaginazione, anche di attivare il terzo occhio, come diciamo molto spesso quando insegniamo i corsi di narrazione, no? Che diventa molto facile se appunto c'è questo rapporto stabilito, diretto, fisico, presente.
Certo.
Concreto.
Bellissimo, benissimo. Allora io ti ringrazio moltissimo di essere stata con noi, di averci invitato in via Garibaldi a fare questa intervista al volo,
ecco,
di averci dedicato questo tempo.
Bene.
Ti auguro un buon viaggio, perché so che adesso sei in partenza, fai un giro del mondo sulle storie,
ecco,
a raccontare storie. Bellissimo.
Grazie.
Complimenti di tutto quanto.
Grazie mille.
Ti invito quando avrai voglia di regalarci una delle tue storie, e saremo felicissimi di ospitarti sulla Bottega delle Favole.
Grazie mille, tanti auguri anche a voi.
Grazie mille, ciao.